Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Timoteo, capitolo 6. Prima Timoteo, capitolo 6. Oggi concluderemo la lettera di Paolo a Timoteo. Vedremo gli ultimi due versetti. E possiamo dire che dopo aver approfondito questa lettera, abbiamo una dottrina sulla Chiesa molto più chiara. Sappiamo di più l'ordine in cui la Chiesa vive, sappiamo lo scopo della lettera affinché Timoteo possa sapere come si dovevano comportare i credenti nella Chiesa, che formavano la Chiesa, e come loro dovevano vivere alla luce di ciò che Cristo aveva fatto. E in questo caso, concludendo la lettera, possiamo dire Timoteo riceverà proprio parole che riassumono un po' ciò che è stata tutta la lettera, possiamo dire. Adesso lo vedremo nello specifico, ma Paolo vuole con queste ultime parole, possiamo dire, dare le ultime direttive a Timoteo nel fare qualcosa e nel non fare qualcosa. Come vedremo nel passo, anche come abbiamo visto al versetto 11, uno deve abbandonare, fuggire dal peccato, ma deve ricercare la giustizia. Paolo è equilibrato. Non dice semplicemente quello che uno non deve fare, ma dà i motivi perché non farli, e poi dà anche il motivo che, possiamo dire, equilibra nel fare qualcosa affinché possa camminare conforme al volere del Signore. E quello che vedremo è che Timoteo deve custodire il deposito, quindi qualcosa che è attivo, e deve evitare discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Perché? Perché alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Perciò il passo, possiamo dire, è molto preciso verso Timoteo, ma come stiamo vedendo è qualcosa di cui si applica a tutta la Chiesa, perché se leggete alla fine della lettera, Paolo, guardate come saluta. Lui non dice la grazia sia con te, Timoteo, ma dice la grazia sia con voi. Il che intende che questa lettera era indirizzata proprio a Timoteo, ma come ogni lettera doveva essere letta pubblicamente, e possiamo anche pensare che la grazia sia con voi possa essere riferimento sia agli anziani, ma sia anche alla Chiesa. Quindi leggiamo il nostro passo per poi approfondirlo. Paolo scrive: «O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi». Questo è il comandamento di Paolo a Timoteo di custodire la verità e anche l'avvertenza di evitare l'errore. Questo è, possiamo dire, le due verità che troviamo. Noi dobbiamo custodire la verità e dobbiamo evitare l'errore. Molto pratico per noi. E come diciamo sempre, quando pensiamo ai falsi insegnanti, ci sembra che siano distanti da noi, che questo non accadrà nella nostra chiesa, ma è sempre buono ricordare che Efeso era stata una chiesa che era stata, possiamo dire, istruita da Paolo per 2 anni e mezzo. Avevano ricevuto tutto il consiglio di Dio, cioè un insegnamento completo, profondo, da un apostolo. E dopo alcuni anni, 7 anni, la Chiesa andò piano piano nella, possiamo dire, nell'errore. Non che la Chiesa si fosse sviata, ma la Chiesa stava andando in quella direzione. Ecco perché Paolo manda Timoteo, affinché Timoteo possa mettere ordine, affinché Timoteo possa mettere la verità al centro. Ecco perché, come vedremo, il custodire il deposito è: custodisci quella verità che ti è stata affidata, fai il tuo compito, onorando il Signore, servendo con la verità. Nel frattempo, evita tutto ciò che non è conforme alla verità. Perciò possiamo dire la verità in questo passo è al centro di ciò che Paolo sta dicendo a Timoteo. E noi vogliamo conoscere la verità, ma come vediamo, la verità ha sempre e deve avere un impatto nella vita della Chiesa locale. In questi due versetti possiamo vedere, il versetto 20, la prima parte, che c'è il dovere di Timoteo. C'è un comandamento che indica il dovere di Timoteo: custodisci il deposito. E poi successivamente c'è l'avvertenza che indica come Timoteo può essere protetto in quella situazione. E dice: evita i discorsi vuoti e profani e obiezioni. E quindi in questo caso vediamo questo: ciò che è il dovere per Timoteo e ciò che deve essere la protezione per Timoteo. Timoteo deve essere molto attento. Pensate, sono le ultime parole di Paolo in questa lettera. E possiamo dire, quando noi negli ultimi saluti, soprattutto in quel tempo, non c'era tanta comunicazione, una lettera arrivava dopo forse settimane, e Paolo alla fine vuole lasciare i pensieri più chiari a Timoteo. Infatti lo abbiamo visto la volta scorsa quando dice che lo comanda di fare ciò che deve fare in quella lettera davanti a Dio, davanti a Gesù Cristo, davanti al Padre che dà vita a tutte le cose, davanti a Gesù Cristo che ha confessato. E Timoteo deve fare quel suo compito confidando nel Signore. La sua è una teologia pratica, qualcosa che lo sostiene in mezzo alle difficoltà, in mezzo a questo duro compito di fermare i falsi insegnanti. E quindi Paolo sta presentando questo, il comandamento di custodire la verità e l'avvertenza di evitare l'errore. E quindi questo è qualcosa molto pratico per noi anche. E pensate, guardate il versetto 20, Paolo dice: o Timoteo, custodisci il deposito. La prima parola, o Timoteo, è molto significativa. Perché diciamo questo? Perché si vede proprio l'interesse di Paolo, è qualcosa che enfatizza. Possiamo dire, Paolo, sappiamo, aveva un grande affetto per Timoteo, anche per il suo ministero. Mi piace molto come descrive un commentatore, dice: Paolo era assente fisicamente dalla scena della battaglia spirituale ad Efeso, ma Paolo era accanto spiritualmente a Timoteo. Anche se era lontano, Paolo si preoccupava per Timoteo. E Timoteo deve considerare questo, custodire il deposito. Ma guardate, lui dice: o Timoteo, in Romani 11:13, questa espressione Paolo la usa per esaltare il Signore. O profondità delle ricchezze, dice, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inescrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Paolo, nel dire sta, possiamo dire, mostrando una verità che porta a lui a lodare, o vuole chiamare ad ammirare ciò che sta succedendo, a chiamare l'attenzione. Paolo dirà similmente ai Galati: o Galati, ma in quel caso non avrà parole di lode, ma le dirà: o Galati insensati. O prima Timoteo 6:11, che nella nostra traduzione non viene tradotto, ma sarebbe: ma tu, o uomo di Dio. Perciò pensate all'intensità delle ultime parole di Paolo. Al versetto 11 dice: ma tu, o uomo di Dio. E gli dirà: fuggi queste cose, ricerca queste altre cose. E alla fine dirà: o Timoteo, custodisci il deposito. Paolo vuole che Timoteo faccia proprio questo. Fuggire, prima al versetto 11, ricercare quelle altre cose, afferrare la vita eterna, combattere il buon combattimento. E ora che cosa dice? Custodisci il deposito. E lo dice in un modo molto enfatico. È come se direbbe: tieni presente questo che ti sto dicendo, fallo. Sei stato chiamato a farlo mentre sei lì nella chiesa di Efeso. E sappiamo, Timoteo voleva lasciare, perciò Paolo si sta preoccupando affinché Timoteo rimanga. E questa è un'urgenza che si vede nella lettera. Noi possiamo dire: questo è Paolo a Timoteo. Sì, ma questo ci sottolinea che cosa? Che quando Paolo dirà a Timoteo custodisci il deposito, è così importante in quel contesto che quella verità è qualcosa che noi dobbiamo fare nostra, perché anche noi siamo chiamati a custodire il deposito. Queste parole non sono solo per Timoteo, queste parole sono per Timoteo, e mentre Timoteo l'avrebbe fatto, la Chiesa avrebbe dovuto vedere Timoteo e imitare Timoteo a custodire la stessa verità. Perciò è qualcosa di contagioso, possiamo dire. Ma c'è urgenza nelle parole di Paolo: o Timoteo, custodisci il deposito. Infatti, guardate come nella lettera si vede questa urgenza di Paolo a Timoteo. Capitolo 1, versetto 3, dice: ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso, per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Paolo sta ripetendo qualcosa che già aveva detto a Timoteo. Paolo ha l'urgenza di ricordare a Timoteo: rimani lì. Capitolo 1, versetto 18. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio. Paolo sta chiamando l'attenzione a Timoteo, vuole che rimanga lì. Capitolo 3, versetto 14. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. E lo scrive affinché tu sappia come la Chiesa deve comportarsi. Perciò Paolo ha una preoccupazione per Timoteo. Si preoccupa per la sua vita e testimonianza, capitolo 4, versetto 12. Gli dirà: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Si preoccupa per il ministero della parola ad Efeso e nella vita di Timoteo, perché dice al versetto 13 del capitolo 4: applicati finché io venga, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Perciò pensate a queste due cose che già Paolo sta dicendo a Timoteo. Timoteo, devi essere attento alla tua vita, devi essere attento alla tua testimonianza, devi essere un esempio in mezzo a quella chiesa. Stai attento anche al tuo rapporto con il Signore attraverso la scrittura. Applicati finché io venga alla lettura, che può essere personale per Timoteo, ma anche pubblica, affinché la Chiesa possa sapere ciò che è scritto. Timoteo deve applicarsi all'esortazione, all'insegnamento. La Chiesa deve ascoltare la verità e deve camminare secondo quella verità. Non è un optional. Devono anche arricchirsi nell'insegnamento, capire perché questo è scritto così, perché questo è scritto così, come devo vivere in questo modo. Ma non solo, versetto 14 del capitolo 4, si preoccupa per lo scoraggiamento che può star vivendo Timoteo. Gli dirà: non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani del collegio degli anziani. Paolo sta ricordando il momento in cui Timoteo fu chiamato al ministero. E anche si preoccupa per le priorità di Timoteo, versetto 15: occupati di queste cose e dedicati, guardate, interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Qua possiamo fare un'applicazione per noi. Noi a volte dobbiamo arrivare alle circostanze in cui possiamo dire sono al di sopra di ciò che noi possiamo per vivere una vita consacrata al Signore in questo modo. A volte noi dobbiamo arrivare al limite che la prova ci porta per inginocchiarci e vivere una vita di preghiera nei confronti del Signore. A volte la prova stessa ci deve portare a applicarci alla lettura, applicarci all'insegnamento, a capire di più che cosa io devo fare nei confronti della mia chiesa, nei confronti degli altri, nei confronti della mia famiglia. E in questo momento si vede molto evidentemente che Paolo sta sottolineando quello. Ma il principio non, possiamo dire, non è necessariamente applicabile quando ci sono queste difficoltà. Queste sono verità che il credente deve vivere quotidianamente sotto il Signore. Timoteo, mentre guidi la Chiesa, mentre stai affrontando i falsi insegnanti, mentre stai riorganizzando la Chiesa, Timoteo, sii integro, sii radicato nella parola e sii consapevole della chiamata che hai ricevuto. Questo è quello che, parafrasando, è quello che Paolo sta dicendo a Timoteo. Combatti il buon combattimento che stai vivendo ad Efeso, ma fallo in questo modo, secondo il volere del Signore. Versetto 16 del capitolo 4 dice: va da te stesso all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. E lui deve fare tutto questo, guardate, versetto 21, il capitolo 5, ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di fare tutto senza pregiudizi e con imparzialità, possiamo dire. Cioè, pensate quanto è difficile il compito che Timoteo sta chiamando. Ma la difficoltà non è tanto nel compito, la difficoltà è nell'incapacità di Timoteo di fare ciò che deve fare secondo il volere del Signore. Perché quando dovrà andare a parlare con qualcuno che si sta comportando male nella Chiesa, dovrà parlargli in un modo che onora il Signore. Quando un falso insegnante insegnerà menzogne, dovrà andare a tu per tu e parlargli e riprenderlo e insegnargli la verità. È difficile. E davanti a tutto questo, Timoteo, devi considerare questo, che sei, capitolo 6, versetto 13, sei al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, ed è al cospetto di Cristo Gesù che ha reso testimonianza davanti a Ponzio Pilato. Gesù, come abbiamo visto, non ha rinnegato la verità, ma la disse al punto che sapeva che su quello che avrebbe detto, quello lo avrebbe portato alla croce. E possiamo vedere questo: c'è una battaglia all'interno della Chiesa di Efeso, c'è una battaglia per la verità. Anche tra di noi, possiamo dire, c'è una battaglia tra pensieri che si innalzano orgogliosamente contro il Signore. E Paolo dirà che loro riprendevano questi pensieri fino a portare ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Perciò possiamo dire, la battaglia non è nelle persone necessariamente, ma in quello che pensano, in quello che fanno, in quello che insegnano, in come vivono, in come indirizzano altri a seguire il Signore. E la Chiesa deve essere basata sulla verità. Una Chiesa superficiale è molto più facile che entri l'errore. Se un pulpito è superficiale, una Chiesa diventerà superficiale. Ma se una Chiesa ha un pulpito che insegna la verità domenica dopo domenica, mercoledì dopo mercoledì, la Chiesa deve crescere in quella maturità. E c'è urgenza. Timoteo deve combattere stranamente per la fede, che è stata trasmessa una volta ai santi per sempre. Perché? Perché capitolo 1, versetto 20, lo leggo per voi, Imeneo e Alessandro avevano abbandonato la fede ed erano stati messi in disciplina da Paolo. Ma quello che succede è che al capitolo 1, versetto 4, alcuni ancora sono lì presenti e insegnano dottrine diverse e si occupano, versetto 4, di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Perciò ci sono alcuni che già sono usciti, si sono mostrati palesemente persone che non abbracciano la verità. Paolo ha dovuto riprenderli, li ha mandato fuori dalla chiesa, ma poi ci sono questi che stanno insegnando e che Timoteo li deve fermare, e Paolo mostra urgenza. Timoteo deve combattere la buona battaglia e deve combattere in un modo che onora al Signore. E mentre fai tutte queste cose, tieni presente questo: custodisci il deposito. Tutto questo che ti sto dicendo, alla fine della lettera ti dirò questo: custodisci il deposito. O guarda il deposito. Possiamo dire sii vigilante riguardo al deposito. Possiamo dire, usando la parola, custodisci questo deposito come farebbe un pastore verso le sue pecore nella notte. Pensate a un pastore che deve proteggere le pecore nella notte, sapendo che ci sono lupi. Pastore sorveglia. Custodisce. Timoteo, fai così nei confronti della verità. Custodisci come il Signore ha fatto con i suoi discepoli per 3 anni e mezzo, perché Gesù dirà in Giovanni 17 che lui aveva custodito quelli che il Signore le aveva dato e nessuno si era allontanato se non Giuda. Perciò Paolo deve fare, Paolo dice a Timoteo questo: custodisci il deposito. E la domanda è: cosa deve custodire con tanta premura, coraggio e attenzione? Cosa noi, sulla base di ciò che Paolo sta dicendo a Timoteo, dobbiamo custodire con tanta premura, coraggio e attenzione? Molto facile: la verità, che è la rivelazione che Dio ha lasciato a noi, ciò che è scritto. Il Vangelo, la verità biblica e tutto il suo contenuto. Timoteo deve custodire la verità riguardo al Dio unico e trino, la verità riguardo a Gesù, figlio di Dio e Messia. Deve custodire la verità riguardo alla opera di Cristo sulla terra e in croce. Deve custodire la verità riguardo a che ogni uomo è chiamato a ravvedersi, perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova sicura a tutti, risuscitandolo dai morti. Timoteo deve custodire la verità riguardo a come l'uomo può essere perdonato da Dio. La verità riguardo al raduno dei santi, che cosa è la Chiesa. E la verità riguardo, e la verità riguarda come la vita è conforme alla pietà. Tutte queste cose, per fare un riassunto, è ciò che Timoteo doveva custodire. Timoteo, custodisci queste verità. Ecco perché noi siamo responsabili di conoscere questa verità. E settimana scorsa è stata una cosa che mi ha proprio colpito nell'insegnamento che abbiamo ricevuto sull'appartenenza della Chiesa, ed era il fatto di che l'elezione, la sovranità di Dio, la grazia, la misericordia, il fatto che Dio ci ha predestinati, il fatto che Dio ci salva per grazia mediante la fede, sono cose che noi dobbiamo sapere. E possiamo dire, se noi un giorno dovessimo prendere dei fogli e dire: citate dei passi dove queste verità vi mostrano che Dio fa e opera in questo modo, voi dovreste essere in grado di farlo. E di voi, ovviamente, e di più di quanti ci aspettiamo, 40-30 anni nella fede, alcuni un po' di meno. Ma questa Chiesa deve essere preparata a custodire una verità che conosce. Perché se noi non conosciamo questa verità, non abbiamo nulla da custodire. Ma come siamo stati salvati, conosciamo la verità, ecco la nostra responsabilità di custodire questo. Come lo facciamo praticamente? Come custodiamo praticamente la verità? Non travisandola, non anacquandola, non macchiandola. Non travisandola, nel senso che dobbiamo essere attenti quando affermiamo: Dio dice così. Perché se noi diciamo Dio dice così, ma non è quello che dice Dio, prima cosa subiremo un giudizio grande per ciò che abbiamo affermato. Ogni parola oziosa verrà chiesta conto dal Signore nei nostri confronti. Perciò dobbiamo essere attenti a quando diciamo Dio dice così o Dio fa così. Anche non anacquandola. Abbiamo parlato quando parliamo con un non credente riguardo al peccato. Non anacquarlo. Allo stesso tempo i peccati che accadono tra i credenti, non anacquarli. Mostrare grazia sì, ma è sempre peccato. Essere equilibrati. Non macchiandola nel modo in cui viviamo, nel modo in cui rispondiamo alla verità. La nostra testimonianza. Possiamo pensare anche a come custodire praticamente la verità. Ascoltate, vivendola, annunciandola, onorandola, facendo la priorità della nostra vita e indirizzando ogni uomo e donna ad essa. In questo modo noi custodiamo la verità. E nel caso di Timoteo, o di una guida di chiesa, o un insegnante della scrittura, uno custodisce la verità non soltanto vivendola, annunciandola, insegnandola, facendo la priorità della propria vita, indirizzando altri ad essa, ma portando gli altri membri della Chiesa a che si conformino ad essa. E questo, vi posso dire, è la cosa più difficile. Perché la Chiesa, quando ascolta, deve vivere quella verità. Il pastore, gli anziani, quando insegnano, sono chiamati anche a sottomettersi a quella verità. Perché la parola viene predicata, viene annunciata, viene spiegata affinché i santi ubbidiscano ad essa. Questo è molto importante. Possiamo dire affinché non siamo come in uno specchio, che ci guardiamo, ce ne andiamo e ci siamo dimenticati. No, uscendo da qua, voi dovresti almeno avere due o tre cose dove dovresti pensare: io questo nella mia vita deve cambiare. So che devo cambiare, forse non so come. Ecco dove c'è l'altra parte. Parlare forse con qualcuno e dire: come faccio a mettere in pratica questa verità? Ma la Chiesa deve crescere in quella direzione. La Chiesa deve custodire la verità, la deve conoscere, la deve vivere e la deve applicare alla propria vita, ma anche a quella degli altri. Perché pensate, dall'altra parte i falsi insegnanti travisano la verità, pervertono la verità, invece l'uomo di Dio guarda la verità, la donna che teme il Signore guarda la verità, ossia tutti sono radicati nella verità. Sono radicati nel testo, sono radicati in quello che è scritto. Ecco perché leggiamo la scrittura quotidianamente. Perché abbiamo un piano di lettura? Dobbiamo essere radicati nella parola. Dobbiamo prendere la mente del Signore nel modo in cui Lui agisce verso le sue creature. È importante questo. Pensate, nel primo secolo la Chiesa si radunava, non aveva una copia della Bibbia per ognuno, si radunava per che cosa? Per ascoltare l'insegnamento. C'erano dei canti, salmi che loro memorizzavano e potevano portare via per ricordare quella verità lungo tutti i giorni che non si incontravano come Chiesa. Noi abbiamo la scrittura a casa nostra. Pensate alla fedeltà di questi uomini e pensate alla nostra fedeltà visto tutte le comodità che abbiamo. È importante essere radicati in ciò che è scritto, non aggiungendo nulla, non togliendo nulla, ma approfondendo quello che è scritto. Andate in Deuteronomio 12 versetto 32. Perché qua il Signore dice attraverso Mosè a Israele: avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando. Non aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. Questo è ciò che Israele doveva fare. Guardate, dice tutte le cose che vi comando. E sappiamo quante cose c'erano. Sappiamo che noi non siamo in grado di fare tutto allo stesso tempo, ma il punto è crescere nella conformità di mettere in pratica tutto ciò che il Signore ha detto, non aggiungendo l'una nulla e non togliendo nulla, ma mettendo in pratica tutte le cose. Giosuè 1:7. In Giosuè 1:7 il Signore dice a Giosuè: abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra. Guardate, il comandamento non cambia. Non te ne sviare né a destra né a sinistra. E abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè. Non sta dicendo metti in pratica tutta la legge di Mosè e basta. No, dice abbi cura. E per avere cura, versetto 8. Come abbiamo cura di mettere in pratica tutta la legge, nel nostro caso tutta la scrittura, 66 libri alla nostra vita, questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ed è importante che Mosè, il Signore a Giosuè sta mostrando proprio questo. Devi meditare, di aver cura, di mettere in pratica tutta la legge, ma per avere cura la devi conoscere e devi sapere come camminare. E nel contesto, quando dice allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai, dobbiamo considerare il contesto. Giosuè stava entrando a conquistare la terra promessa. Perciò non aver paura di quei filistei, di quei popoli che sono all'interno della terra promessa, che sono forse più numerosi di te, ma abbi cura di mettere ciò che dico, che tu avrai possesso di quella terra. Non avere paura, come aveva fatto Israele, ma abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che ti sto dicendo, perché tu entrerai lì a conquistare. Il principio sappiamo. Quando viviamo la scrittura, il Signore ci sostiene, le conseguenze rimangono nelle sue mani. E quindi nel caso nostro dobbiamo custodire la verità senza aggiungere, senza togliere, approfondendo quello che Dio ha rivelato. Possiamo pensare a Apocalisse, non andiamo lì a vederlo, però sappiamo che dice Giovanni alla fine, non aggiungere né togliere, perché a chi aggiungerà o toglierà vi accadranno tutte queste maledizioni che sono scritte nel libro di Apocalisse. E uno può dire, vabbè, fa riferimento solo a Apocalisse. No, fa riferimento alla conclusione della rivelazione di Dio attraverso Apocalisse, e Apocalisse chiude tutto il canone. Perciò non aggiungere nulla, possiamo dire per implicazione, a ciò che è scritto. Dobbiamo vivere la verità, annunciare la verità, tramandare la verità, insegnare la verità, portare a coloro, ascoltate, che sono nati di nuovo, a vivere continuamente conforme alla verità. È importante questo anche. Quelli che sono nati di nuovo. Noi solitamente diciamo, sei credente? Sì, sono credente. Ma la domanda è, sei nato di nuovo? Perché quello, noi possiamo credere in tante cose. Ma il punto è, sei nato di nuovo? Perché il nascere di nuovo non dipende né da te, né da dove tu provieni. Dipende dal Signore. Quindi coloro che sono nati di nuovo devono essere custodi della verità. Il Vangelo, il contenuto della scrittura che ha a centro la persona e l'opera di Gesù Cristo, chi è Lui, qual è la sua opera redentrice e come uno se ne può appropriare. Domanda per noi. Noi conosciamo la verità e noi possiamo dire che siamo fedeli custodi della verità. Quando evangelizzi, sei un bravo custode della verità? Quando vivi a casa tua, quando la chiesa non ti vede, sei un bravo custode della verità? Quando sei con i tuoi amici, sei un bravo custode della verità? Perché lì è difficile. Quando siamo nella chiesa, siamo tutti simili, parliamo e vediamo lo stesso modo, la vita, la nostra ubbidienza al Signore. Ma quando siamo là fuori, là siamo provati. Ecco Timoteo. Timoteo è sotto pressione, deve custodire la verità sotto la pressione di dire io vengo meno. Sforzati. È un comandamento. Custodisci la verità. Questo è ciò che Timoteo deve fare. Poi Paolo dirà, seguendo nel capitolo 6, versetto 20, evita i discorsi profani e vuoti e le obiezioni di quelle che falsamente si chiama scienza. Quindi da una parte il comandamento da fare, dall'altra parte quello che non devi fare. Equilibrio. E Timoteo deve evitare. Il verbo evitare indica che lui deve agire su se stesso, possiamo dire. Possiamo pensare che Timoteo deve evitare tutti questi discorsi vuoti e profani, ma non sarà facile perché lui deve ricordarsi che li deve evitare. Sappiamo anche noi quando stiamo parlando di qualsiasi cosa, possiamo essere portati facilmente a discutere con non credenti riguardo alla verità, riguardo stiamo evangelizzando qualcuno. Possiamo essere trascinati nel loro errore e cadere nelle dispute. Lo abbiamo parlato tempo fa. Riguardo al cattolicesimo, Maria, ai santi, al Vaticano. a quello che sia. Ma in questo caso, Timoteo, devi evitare l'errore che svia dalla verità, possiamo dire. Possiamo dire, non devi trattare con quello che loro stanno presentando, pensando ai falsi insegnanti. Prima Timoteo 1,6 dice che alcuni hanno deviato dalla verità, possiamo dire. Ed è questo interessante perché al capitolo 1, versetto 6, Paolo dice che alcuni hanno deviato, o possiamo dire la stessa parola che usa alla fine. Alcuni hanno evitato, possiamo dire, queste cose, la verità, e si sono dati a discorsi senza senso, cioè si stanno dando all'errore. Hanno evitato la verità e si stanno dando a questa menzogna. Timoteo, tu evita la menzogna e datti alla verità. Pensate a quanto è netta la distinzione tra la verità e l'errore. Come l'acqua e l'olio, non si possono mettere insieme. La verità, possiamo dire, porta divisione. Il sano insegnamento conforme alla verità non può camminare accanto al falso insegnamento contrario alla verità. Cioè, pensiamo a quando noi arriva un non credente e noi gli diciamo: Gesù ti ama, apri il tuo cuore e lui entrerà. Quello non è una verità. Apocalisse non sta parlando di che il credente deve aprire il suo cuore perché Gesù entri nella sua vita. Dio fa nascere quando vuole e non deve chiedere permesso al non credente di entrare nel suo cuore. Lui entra. E il credente, quando il Signore gli ha dato vita, ha infuso vita spirituale, lo ha fatto nascere di nuovo, di conseguenza riconoscerà chi è Dio. Ma in questo caso, pensate a questo, nella Chiesa, questo per sottolineare, non tutti i pensieri che abbiamo tante volte sono conformi alla verità, perché questo è normale nell'evangelizzazione, presentare queste verità. O prega il Signore e il Signore ti perdonerà. No, credi in ciò che è scritto, credi nell'opera di Cristo, credi in ciò che Dio dice riguardo al tuo peccato, e vedi che l'unica soluzione è credere nell'opera sacrificale di Cristo. Perciò nella Chiesa deve andare e camminare verso la verità, evitando le cose che non sono conformi alla verità. La verità porta a divisione. La verità porta a che ci incoraggiamo e ci edifichiamo e ci guidiamo a tutti a quella verità. Questo lo fa la parola. E quello che Timoteo deve evitare, guardate, sono discorsi vuoti. Sono interessanti queste parole, sono importanti per noi. Perché anche così possiamo capire come tra di noi dobbiamo parlare, quello che non dobbiamo fare, quello che dobbiamo evitare. Discorsi vuoti, sono chiacchiere vuote, sono parole senza senso. Si riferisce al linguaggio che viene utilizzato senza un obiettivo preciso in mente o senza un fine logico. E qua mi piace molto che dice: sono parole irrilevanti che non producono nulla di spirituale o edificante per gli altri credenti. Cioè, pensate, quando noi stiamo incoraggiando qualcuno di non fare questo, di non dire parole irrilevanti che non producono nulla di spirituale nell'altro. Perché questo è ciò che fanno i falsi insegnanti. Che il falso insegnante è proprio una persona non nata di nuovo. Uno studioso cita: la falsa dottrina non conduce a una destinazione particolare, solo a vicoli ciechi della speculazione umana e dell'inganno demoniaco. Evita di, possiamo dire, fare discorsi vuoti, parole che non producono nulla di spirituale con queste persone. Poi dice anche: evita discorsi profani. La parola per profano intende qualcosa che è permesso di calpestare. Quindi evita discorsi che calpestano la verità. Da qui il senso di qualcosa che non è santo, ma che è profano, che si può calpestare. Pensate, tante volte noi anche sull'internet Vogliamo conoscere l'errore, vogliamo capire cosa pensano questi, cosa pensano l'altro. Arriva un momento che questa cosa ci fa male allo spirito, possiamo dire. Perché c'è tanto errore, tanta bugia, è così sottile che non edifica, non produce niente. E nel caso della Chiesa, Timoteo, questo non lo devi proprio evitare. Ma come Timoteo lo deve evitare, lo devono evitare anche gli altri. Perciò pensa alla tua responsabilità di ascoltare l'errore e poi tu vieni in Chiesa. Pensa alla gravità di che qualcuno si affidi alla psicologia ed entri nella Chiesa dicendo: affinché i tuoi problemi cambino, tu devi seguire quello che dice il psicologo. Il psicologo non può soluzionare il problema dell'anima, che è il peccato. Perciò pensate a queste cose, discorsi profani. Qualcosa che non si rapporta né ha affinità con Dio. Qualcosa che indica il contrario a ciò che è santo. Qualcosa che è dannoso ed estraneo alla vita cristiana. Timoteo li deve evitare. Seconda Timoteo, andate in Seconda Timoteo 2, versetto 16. Perché anni più tardi Paolo dirà: ancora Timoteo, di evitare le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre di più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già venuta, e sovvertono la fede di alcuni. Perciò guardate, loro, questi Imeneo e Fileto, non c'è più Alessandro, sono ancora lì, girando intorno alla Chiesa, stanno dicendo errori dottrinali, che la risurrezione è già venuta, e sovvertono la fede di alcuni, e Timoteo deve ancora evitare queste chiacchiere con queste persone. Anche pensando a un testimone di Geova che viene a casa nostra. Il testimone di Geova non viene perché si è evangelizzato, non è interessato alla verità. È più interessato lui a dire a noi cosa noi dobbiamo fare. Perciò noi possiamo ricevere per alcuni minuti un testimone di Geova, ma se quello diventa la normalità, dove noi dobbiamo convincere una persona che è già convinta del contrario e vuole addirittura indottrinarci, ecco dove c'è un buon principio per dire: rifletti su questo. Timoteo deve evitare quelle cose. E guardate questo bel principio: affinché uno eviti le chiacchiere profane, Seconda Timoteo 2:15, versetto prima, cosa dice? Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Timoteo deve fare questo, deve saper interpretare correttamente la scrittura. E sulla base di una corretta interpretazione, lui, versetto 16, dovrà evitare le chiacchiere profane. Perché? Perché lui deve riconoscere le chiacchiere profane. Deve essere così saturo della verità, affinché quando lui sente l'errore, dice: qua devo discernere che cosa fare e come comportarmi davanti a ciò che sto sentendo. Ma deve conoscere la verità. Conoscere correttamente la verità, evitare la dottrina che non si rapporta né ha affinità con Dio, evitare la dottrina che è dannosa o estranea alla vita cristiana, ed evitare anche le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Le obiezioni, fa riferimento alla antitesi, sono argomenti contro qualcosa, possiamo dire, sono idee opposte alla verità. Quindi il punto è non impegnarci in discussioni che abbiano, possiamo dire, vogliono raggiungere una fine che non è quello che è scritto. Possiamo dire un principio molto, molto saggio, qualcosa, non dobbiamo parlare su qualcosa che già è rivelato nella scrittura ed è chiaro. Se la scrittura dice questo e la persona vuole andare per la sua strada e dire non è così ma è così, ecco dove Timoteo deve evitare le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. E ovviamente la parola scienza noi ci ci colpisce a che cosa fa riferimento, ma la parola per scienza fa riferimento a conoscenza, conoscenza. Perciò Timoteo deve evitare le obiezioni di quella che falsamente si chiama conoscenza. E uno può dire perché? Beh, prima Timoteo 2:4 dice che il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza, la stessa parola che noi troviamo dopo, alla conoscenza della verità. Quindi Timoteo deve evitare le obiezioni di quella che falsamente si chiama conoscenza. E sappiamo, i falsi insegnanti insegnavano su, in un modo allegorico, insegnavano su discendenze, su cose che anche loro stessi avevano come convinzioni, ma non avevano una base scritturale. E questa conoscenza era falsa. Perché? Perché non era incentrata sulla persona di Cristo. Tutto questo Timoteo rifiutalo. Filippesi 3:8. Paolo dice: io, dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza, la stessa parola, di Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. La conoscenza, quella vera conoscenza di cui Paolo sta parlando, è quella conoscenza che è basata sulla verità e che ha Gesù Cristo al centro. Possiamo dire, noi dobbiamo rinnegare tutto ciò che rinnega Cristo, evitare tutto ciò che rinnega Cristo. Perché alcuni di quelli che professano quella conoscenza di sapere di più da ciò che è scritto si sono allontanati dalla fede. E queste sono persone che frequentano la chiesa, frequentavano Efeso, e ad un tratto si sono dati a queste cose, e pian piano, primo, secondo e terzo terreno, quella persona si trovava in qualcuno di quei terreni, non era nato di nuovo, ascoltato, invece di abbracciare la fede, la verità, si è sviato. Possiamo dire, la loro professione ha avuto un tragico effetto nell'allontanarli dalla fede, perché hanno seguito una falsa conoscenza. Loro non hanno raggiunto il fine che quella conoscenza, possiamo dire, doveva darli a loro: conoscere Cristo, ravvedersi dei loro peccati. Si sono sviati. Cosa indica questo? Che la fede è oggettiva. Noi dobbiamo considerare questo: ogni professione di fede deve essere obiettiva. Noi come anziani non crediamo a qualcuno che dice io credo in Gesù. Tutti possono conoscere e dire credo in Gesù, ma ogni professione di fede può essere e deve essere identificata in un modo obiettivo. Questo è molto importante, perché questa è una grande conferma per voi che siete nella fede, ma una grande conferma per noi che stiamo pascendo le pecore che il Signore ha salvato. Perché la fede è oggettiva, non è cieca, perché lui dice che si sono allontanati dalla fede. Da qualcosa si sono allontanati, da questo, possiamo dire, gruppo di dottrine, queste persone si sono allontanate. E quindi la fede è obiettiva. E Paolo vuole sottolineare questo a Timoteo. Ecco perché è importante verificare a cosa uno crede riguardo a Gesù Cristo, riguardo al peccato, riguardo alla santità, riguardo al sacrificio di Cristo sulla croce, riguardo alla salvezza, riguardo alle opere. Come abbiamo detto, l'evangelizzazione, la vita cristiana porta a che la Chiesa possa avere una fede oggettiva che può spiegare, che può sperimentare e che può difendere, perché è obiettiva. E Timoteo deve fare tutto questo, custodire la verità e deve evitare l'errore. E Paolo conclude dicendo: la grazia sia con voi. Grazia, favore immeritato, ciò che abbiamo bisogno per custodire la verità e per evitare l'errore, per fare tutto ciò che anche leggiamo in prima Timoteo. Perché la grazia, sappiamo, il favore immeritato di Dio per noi peccatori, che ci salva ma anche che ci sostiene. E Paolo sta pregando per Timoteo, per quella potenza della quale Timoteo ha bisogno. Riconosci questo? Noi siamo deboli. Noi riusciamo a fare ciò che dobbiamo fare solo per la forza che ci dona il Signore attraverso lo Spirito Santo e la verità che ci guida attraverso la Sua parola. Non siamo sufficienti noi stessi. Infatti, chi crede di essere in piede, stia attento di non cadere. Ecco la nostra dipendenza dal Signore continuamente nella Sua grazia, affinché facciamo ciò che stiamo facendo. E dice: con voi, anziani, chiesa. Domanda: stai custodendo il tesoro? Stai custodendo il deposito? Hai custodito bene in questi anni il deposito? Perché questo è un buon momento anche di esame per noi. Tra poco prenderemo la cena. Noi siamo mancanti. Tante volte avremo mancato nel custodire fedelmente il nostro deposito. Siamo venuti meno. Ma la realtà è che andando avanti, per la grazia del Signore che ci sostiene, ci porta sempre di più a essere fedeli e a dire: quella persona, anche se è caduto, anche se ha peccato, comunque possiamo dire quella persona sta custodendo la verità. Questo è il desiderio per tutti noi. Vivi la parola, annuncia la parola, onorala, fai la parola la tua priorità nella tua vita, indirizza ad altri. Perché, concludendo, Luca 11:28, il Signore dice: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare perché riconosciamo quanta grazia tu hai nei nostri confronti, quanto ci hai dato, Signore. Siamo dei peccatori e ci hai donato il messaggio salvifico di tuo Figlio, affinché tu ti serva di noi nel proclamarlo ad altri, nel viverlo soprattutto e principalmente noi. E riconosciamo, Signore, che se non fosse per la tua opera in noi, per lo Spirito Santo, per la tua parola, per altri fratelli, per la Chiesa stessa, Signore, noi saremmo incapaci di mettere in pratica ciò che tu ci chiedi. Padre, ti ringraziamo per questo e riconosciamo che anche siamo chiamati semplicemente a essere fedeli. Non saremo perfetti, verremo meno, ma la tua grazia ci sosterrà. E ti ringraziamo, Padre, che perché come Chiesa possiamo ancora guardare le Scritture, imparare e crescere. Come Timoteo ha vissuto, lui è stato chiamato, approvato, è stato assistito e lui alla fine è chiamato a essere fedele a ciò che ha ricevuto. Che questa sia la nostra preghiera nei tuoi confronti, affinché tu santifichi la tua Chiesa. Nel nome di Gesù. Amen.